E bentrovati a voi che sapete da Paolo Borgonovo
e Giovanni Conti.
E non senza qualche vivace polemica è giunto nel pieno del suo svolgimento il festival che nei luoghi verdiani per eccellenza e fino al 16 ottobre si prefigge di presentare interpretazioni verdiane aggiornate sotto ogni aspetto, interpretazioni che dovrebbero fungere da riferimento, da pietra di paragone. Però oggi più che mai lo standard dell'interpretazione verdiana è un campo di discussione aperto.
Eh sì Paolo, hai ragione, perché da una parte vediamo le esigenze del festival che vuole puntare sulla filologia e la ricerca di autenticità e il fatto che ci sono delle difficoltà a soddisfare tutto questo, anche per ragioni molto pratiche ed economiche. Per esempio gli strumenti che risalgono all'epoca di Verdi, la formazione dei complessi, gli interpreti, insomma una serie di elementi. E dall'altra ci sono anche ragioni di una tradizione che di fatto si è formata tra gli anni 50 e 60 e che la discografia, nel bene e nel male, l'ha consacrata creando una sorta di standard anche nel gusto e nella prassi esecutiva che ormai, credo, non si possa ormai più mettere in discussione. Oggi ne parliamo con due autorevolissimi ospiti. La prima è il critico musicale del Sole 24 Ore, Carla Moreni. Buongiorno Carla.
Buongiorno a voi tutti.
Tutto bene Carla? Hai passato una buona estate?
Bene, viaggiando sempre,
Che bello,
solito, ma molto ricca, molto intensa. Sì.
Bene, bene, bene. E la seconda ospite, Paolo, chi è?
E la seconda ospite è un'altra nostra cara amica, musicologa e conduttrice radiofonica, Gaia Varon. Ben trovata, Gaia.
Ben trovati a voi, grazie, un saluto a tutti.
Allora Gaia, non ti chiediamo com'è andata la tua estate, ma che cosa hai sentito tu di questo Festival Verdi? Poi sappiamo che da Carla avremo anche qualche cronaca piccante nel suo stile.
Di questa edizione io ho sentito Il Trovatore, solo ed esclusivamente quello, devo dire.
Hai assistito alle linguacce del...
Non ho assistito alle linguacce perché non ero alla prima, sono andata ad una recita successiva invece che è stata accolta con grandissimo calore dal pubblico, con qualche viva Verdi qua e là che è piovuto dal loggione, di quelli però non polemici, cioè erano, ricordiamoci, anche Verdi dopo gli applausi a tutti i cantanti.
Certo.
Per cui no, devo dire è stata la serata, la recita che ho ascoltato io è accolta con molta, appunto, con molto calore dal pubblico che c'era, insomma, è andata senza intoppi,
sì.
Niente linguacce.
E proprio il nostro focus di oggi vorrebbe essere proprio su Verdi. E allora ci chiediamo, nelle intenzioni del festival si doveva in quest'anno più che mai ricercare un Verdi autentico, l'attenzione ai tagli, alle edizioni critiche. C'è stata qualche novità, c'è stata qualche attenzione che hai ritrovato in questa esecuzione in particolare?
Sì, sicuramente sì, c'era un tentativo di ripulire, diciamo, da alcune prassi, e qui è un po' il paradosso, no? Che prassi esecutiva diventi un po' si usi in senso opposto a quello che invece sono, diciamo così, le tradizioni cosiddette. Quindi sì, c'erano dei momenti, la scelta di seguire in maniera più letterale l'edizione critica. Non devo dire in maniera, non so che opinione ne abbia avuto Carla, ecco, non in maniera troppo maniacale, ecco, senza diventare senza diventare proprio assoluti su questo, diciamo, quindi qualche acuto non scritto c'è stato, qualche spazio c'è stato, però altre cose tradizionali, altri soprattutto per il tenore, diciamo che non in quest'opera è forse soprattutto il tenore quello per il quale c'è una tradizione di ampliamenti, di frasi aggiunte, non solo di singole note, cioè non solo la pratica del grande acuto che viene inserito, ecco. Devo dire era pulita. Con quale risultato possiamo parlarne?
Non so se passare la parola a Carla dopo un breve ascolto o lanciarti, sai Carla,
ascoltiamo,
ho deciso un breve ascolto a questo punto.
martire. Ma reine felice, corro a salvarti.
Giovanni, che cosa abbiamo ascoltato? Almeno chi abbiamo ascoltato?
Beh, è la voce inconfondibile, quella di Luciano Pavarotti. È sempre... A me vengono sempre nella camera gli occhi. Io non devo dire che...
Carla, sì.
È incredibile.
Carla Moreni, 1977, Luciano Pavarotti, che per eseguire un acuto che non è scritto non canta neanche all'armi, canta Allah, ci manca una specie di Allah Akbar, però in fondo non interessa, in fondo non interessa a nessuno.
Nessuno, certo.
Allora, Carla.
No, anzi, noi siamo lì che contiamo quanti secondi dura questo Allah, 1, 2, 3, qua non finisce più, è pazzesco. Però devo dirvi una piccola cosa, poi ascolto le vostre domande. Come, più che l'acuto, più che la sparata, io condivido il sentimento di Giovanni Conti, è il senso della parola in Pavarotti. Quando dice, no, ero già figlio prima di amarti, cioè quando racconta le parole, le dice con una vibrazione, un accento, un'aura poetica, che è davvero la parola scenica. Poi vabbè, fa la sparata e lì il logione casca giù. Eccomi pronta.
E dunque, per la verità, eravamo tutti curiosi di avere un po' di gossip lirico da parte tua. Questa linguaccia ha fatto parlare molto, ma tu c'eri.
Io c'ero, la linguaccia l'ho vista, la potevo anche fotografare per testimoniare, ma non era necessario, ve la potrei descrivere in tutti i dettagli.
Raccontaci bene.
Però,
di chi a chi.
Dunque, era la linguaccia, era Davide Livermore, il nostro regista
grande,
top scellerato, top iconoclasta, che ormai usa il palcoscenico come fanno i Maneskin, e come fanno i Maneskin fa le linguacce, perché è aggiornato Livermore, basta il regista compassato che esce, fa l'inchino come un damerino, e se il pubblico fischia, guarda in su con l'occhietto in tralice e dice peccato poveri voi, no, lui si ribella, fa il matto, e appunto si è messo a fare le linguacce. Pare che oggi vada molto di moda mostrare la lingua, e sia anche un gesto non dissacratorio e nemmeno aggressivo, cioè i ragazzi quando si fanno i selfie li fanno con la lingua fuori. Livermore per salutare ci ha salutato con la lingua fuori, quindi cenere sul capo mi metto, perché io ho detto ah, che maleducato, ho scritto anzi come che maleducato, invece no, come è filologicamente aggiornato, certo, ovviamente.
Evviva la filologia!
Allora, andiamo in questa direzione. Questo festival ha proclamato un tentativo di autenticità. Sì, però, insomma, in realtà noi ci troviamo ancora dinanzi a una tradizione discografica che è più forte della realtà, che è più forte delle fonti, con un'accordatura che sicuramente non è quella che voleva Verdi, acutissima. Verdi avrebbe voluto una un'accordatura molto più bassa, con un suono dell'orchestra più cupo, più brunito, che avrebbe facilitato le voci. E quindi, a quanto pare, questa richiesta, questo tentativo, questo desiderio di autenticità, che in altri repertori e per musica più antica ormai è arrivato a grandissimi livelli, nel teatro musicale sembra una chimera. Ci sono pochissimi tentativi. Ricordo un Macbeth di Fabio Biondi con Europa Galante, e davvero poco più. E questo lo dico con il piccolo orgoglio di essere appena usciti da una Anna Bolena di Donizetti con la strumentazione originale, che in particolare è stata criticata per la fedeltà allo scritto. Anche questo è molto curioso. Ma vediamo questo problema in salsa verdiana, prima con te, Carla Moreni.
Eh sì, perché diciamo che ormai, come diceva giustamente Gaia Varon, c'è una filologia al contrappasso, no? Cioè riteniamo filologico quello che abbiamo assimilato e ne abbiamo nelle orecchie. Possiamo dire, a onor del vero, che Verdi, e le sue lettere ce lo testimoniano, non era mai contento delle esecuzioni. Quindi forse lui stesso già capiva che quel suo tipo di scrittura, così dirompente, così insieme politica e sociale, perché il suo teatro è il teatro che mette più in crisi le regie, nel senso positivo del termine, perché non è un teatro di belle marionette. È un teatro che va a scardinare un sistema politico e la famiglia intesa come una piccola porzione di politica. Quindi per forza di cose era un teatro di rottura allora e forse ineseguibile. Ci sono delle magnifiche lettere di Verdi, ma c'è una magnifica lettera di Arrigo Boito che va a una replica di Otello alla Scala e dice: caro maestro, che disastro, mi sono alzato e volevo uscire perché questi cantanti non hanno capito niente, sbagliano le parole, non sono coerenti con quello che noi abbiamo scritto e abbiamo previsto in tutta, che allora si facevano i primi esperimenti di regia. Quindi in qualche modo probabilmente il problema è a monte, è proprio il teatro di Verdi, che è un teatro che non abbiamo ancora catturato, cioè ci dà i brividi, ci porta le lacrime, però non abbiamo ancora una sorta di assolutezza.
Assolutezza. È interessante questa idea, Carla. Gaia, mi chiedevo però, parlando di filologia per opere relativamente vicino a noi, per un genere musicale relativamente vicino a noi, se abbia un senso tutto questo. Cosa voglio dire? Quando parliamo di musica più lontana da noi, la filologia ha un senso perché riempie, diciamo così, quegli spazi che sono stati nel frattempo riempiti da altri modi di affrontare questa musica. Verdi è morto poco più di un secolo fa. La tradizione ha attinto, diciamo così, direttamente da Verdi, pur con tutti i cambiamenti che ci sono stati nel corso di questi poco più di 100 anni. Che senso ha andare contro una tradizione che è pur sempre una tradizione e ritrovare il Verdi originale o originario? Che veramente che senso ha, se sempre ammesso che si possa ritrovare, perché la tradizione mantiene delle cose che affondano appunto da un Verdi che ha dato qualche cosa ancora da vivo e i cambiamenti che necessariamente ci sono stati. D'altra parte, allora, lasciando da parte la musica, potremmo fare questo discorso anche alla regia. Basta con queste regie, torniamo alle questioni originali, scene, scenografie originali, e non se ne parli più dei Livermore e di tutti i registi che fanno questo tipo di approccio. Che ne dici, Gaia?
Per carità, non torniamo assolutamente a fare Verdi con le scene dipinte. No, sono... Capisco perfettamente il punto e sono d'accordo con te, Giovanni Conti, sulla questione della riempire un vuoto di tempo, no? Cioè l'impressione, anche rispetto a quello che diceva prima Paolo, cioè le prassi esecutive, quel lavoro di ricerca lì, che comunque, ricordiamocelo, all'inizio non ha dato necessariamente degli esiti eccelsi, molti erano controversi e ha richiesto un tempo per arrivare ad un esito ormai, diciamo così, maturo, che funzioni di fatto. Io lo dico nel senso, perché poi la musica deve funzionare nel momento performativo rispetto a chi la sta ascoltando, ecco, al di là, no, di tutte le teorie. Però un conto era compiere questa operazione su una musica che non era più stata eseguita. Cioè, molto della musica, che, diciamo così per semplicità, barocca o antica, era musica di cui non c'era stata una continuità di tradizione esecutiva. Quindi quel lavoro lì filologico, non mettiamo le mani su una musica del 6 o del 700 con criteri ottocenteschi o novecenteschi, diciamo così, era un'operazione molto ragionevole e assolutamente necessaria. Concordo sul fatto che con Verdi il caso è diverso, proprio perché siamo dentro una continuità di tradizione. Allora, io in questo sono, devo dire, molto laica, cioè non ho come dire, nessun feticismo dell'esecuzione alla lettera, dell'attaccamento alla partitura, che trovo sia una sorta di grande falso, perché all'epoca la partitura era comunque un oggetto molto mobile che veniva adattato alle situazioni. Ci sono innumerevoli casi, no? Esempi che potremmo citare, inclusi casi in cui Verdi, tutto sommato, che pure era borbottante, si lamentava sempre, come giustamente ricordava Carla, però spesso in realtà invece veniva incontro ai cantanti, adattava, sistemava, insomma, come era normale fare a suo tempo. Quindi la lettera della partitura io trovo che sia comunque un feticcio che vada preso con calma. Della tradizione non parliamone neppure, no? Cioè, Furtwängler diceva: la tradizione è un cattivo ricordo dell'ultima cattiva esecuzione. Ecco, diciamo così, quella tradizione lì, che era interessantissima, che era importantissima, però è cambiata nel corso del tempo, non è qualche cosa che si è conservato ed è passato di mano in mano, no? Cioè, non esiste la possibilità oggi di cantare come si cantava negli anni 50, non parliamo degli anni 30 e non parliamo dell'Ottocento, ma non abbiamo più cantanti che possano cantare come si cantava, non lo so, quando mia madre era bambina. Cioè, è proprio qualche cosa che passa, che cambia, che si modifica, cambiano le voci, cambia il panorama, cambia la nostra possibilità di ascoltare, cambia la tecnica vocale, cambia il modo in cui i cantanti si rapportano col testo. Io faccio tempo a ricordare un'epoca in cui, per esempio, i cori cantavano quasi solo a memoria, cioè la maggior parte dei coristi, tanti coristi in tanti teatri d'opera, non avevano nemmeno bisogno di saper leggere gli spartiti, no? Cosa che oggi ci sembrerebbe assurda, però era abbastanza comune in Italia. Quindi, diciamo, sono cambiate troppe cose per pensare di conservare anche quella. Allora, cos'è filologia oggi? Io concordo tutto sommato con la prospettiva di Carla, cioè Verdi era un compositore che intendeva scardinare politicamente, scardinare musicalmente, creare disturbo, ma un disturbo voluto, potente, intenzionale nel pubblico che ascoltava, no? Il pubblico non doveva tornare a casa sereno e tranquillo e semplicemente appagato, doveva tornare portando con sé una traccia di questo scardinamento. Ecco, quindi in un certo senso mi verrebbe da dire l'unico modo per essere filologici è essere disturbanti, magari non alla Livermore. Ecco.
Certo, ecco, mentre parlavi di Gaia mi veniva in mente una intervista che ho rivisto poco tempo fa, un'intervista video, Toti Dal Monte, che raccontava il suo rapporto con Toscanini, e Toscanini, studiando insieme a lei alcune parti, le diceva: basta cantare come si cantava una volta, cantiamo diversamente, e le proponeva, o forse era meglio il caso di dire, le diceva che doveva assolutamente fare così, le imponeva una maniera nuova e diversa, secondo lui, e per quei tempi, di affrontare delle aree. Ecco, siamo in linea con quanto dicevi tu.
Oh!
parla, ma anche Giovanni, e vorrei chiedervi di che cosa ha detto questa signora, insomma, la parola scenica, insomma, com'è chiara la dizione.
Vabbè, che domanda
stiamo,
per vera.
Stiamo scherzando, questi, un estratto dai Masnadieri, Giuseppe Verdi, John Sutherland, voce straordinaria che non si è mai molto preoccupata, diciamo così, eufemismo, della dizione. Ma io volevo in realtà tornare a una cosa. Quest'estate sono stato al Festival di Salisburgo, sì, insomma, c'era un bel Macbeth, la fantastica orchestra, una delle più grandi del mondo, i Wiener Philharmoniker con i loro violini accordati sulle loro corde d'acciaio inossidabile, questi ottoni squillantissimi, questa accordatura altissima, e ciò nonostante questa enorme massa di suono veniva superata da queste voci grandiose con un volume impressionante, un fraseggio davvero di grandissima voce, quasi tutti stranieri. Piccolo problema, non si capiva una parola. Ecco, Carla, filologia o non filologia? Io non sono convinto che questo però renda giustizia a Verdi. Io trovo che forse ricordare che Verdi scrive anche per certi strumenti, per certe accordature, per certe posizioni dei cantanti nella scena, forse rende l'opera semplicemente più godibile, perché davvero io stesso, che pur conosco l'opera, ero tentato di guardare i sottotitoli in tedesco.
Ma proprio perché il teatro di Verdi è un teatro che parte nell'80% dei casi dalla famiglia, è un teatro domestico, è un teatro da camera, è un in casa non si urla, in casa ci si dicono le parole, no? Non gorgheggiamo se dobbiamo parlare tra familiari, se no uno chiama il 113. E quindi quest'idea della parola non è una fissa di Verdi, così un po' astratta, no? Un po' maniacale. È proprio la sostanza drammaturgica del suo teatro. Cioè Verdi vuole fare un teatro che parta dal piccolo, che parta dai rapporti intimi, dal respiro di persone che sono molto vicine, molto contigue, quindi non hanno bisogno di urlare e hanno bisogno invece di parlare, di respirare, di comunicarsi insieme. Quindi è proprio un errore. In fondo, 10 anni fa, 7 dicembre 2013, Cherniakov fece la famosa Traviata delle zucchine alla Scala, dove Alfredo per la prima volta l'abbiamo visto con la mezzaluna, anziché ritornare dalla caccia tutto felice, in cucina che tagliava le zucchine e le melanzane. Ora, scandalo, polemiche, Cherniakov credo che non abbia più messo piede in Scala, ma in fondo c'era una ragione in quel gesto provocatorio, cioè c'era la volontà di dire attenzione, qui siamo in una stanza, in una casa dove dobbiamo misurare, infatti non a caso aveva anche costruito, Cherniakov non è come i grandi registi, a volte provocano, però hanno anche un pensiero dietro, cioè buttarli tutti così nel macero, nella spazzatura, secondo me è un gesto sbagliato. Cherniakov aveva costruito per la sua Traviata delle zucchine delle piccole stanze, peccato avesse preso male le misure, perché poi purtroppo le idee a volte non collimano poi col concreto, per cui i cantanti picchiavano con la testa sul soffitto, quindi c'era stato poi un grande pasticcio, insomma, lì poi forse non era colpa sua, era colpa di chi aveva realizzato i suoi disegni, non so, non mi addentro infatti di 10 anni fa, però voglio dire, quello è stato un caso dirompente di proposta verdiana su una data così esemplare come il 7 dicembre, no? Dove tutti gli occhi del mondo sono puntati sulla Scala, per dire proviamo ad ascoltare Verdi in maniera diversa. E invece poi è facile, ci restiamo in superficie e diciamo no alla melanzana.
Però maniera diversa, tu hai detto sì, non gridare, e io allora ti dirò che quella volta che Bergonzi ebbe il coraggio di eseguire il finale di Celeste Aida con il pianissimo, che è 100 volte più difficile dell'urlo selvaggio, certo, alla fine della, fu fischiato a Busseto e dovette tenere una conferenza stampa spiegando che insomma c'è scritto così, che lui non aveva sbagliato, e un logionista alzò la mano gridando e allora sbaglia il Verdi. Tu dici che non dobbiamo gridare, però siamo qui a ricordare. Allora un'esecuzione in cui Pavarotti canta Allah invece di Allah,
esatto,
perché è bello,
è
così.
E
che facciamo? Quindi insomma, noi
canarino.
Forse la filologia ci può aiutare a non combattere Non soltanto con le difficoltà di oggi, ma anche con delle difficoltà che ormai sono vecchie, perché in 30 anni una tradizione si crea e noi quindi siamo qui a dover rispettare non soltanto Verdi, non soltanto le nostre esigenze moderne, ma le esigenze di un'epoca che ormai è di 50 anni fa.
Sì, no, no, solo una piccola cosa, proprio a chiosa finale. Secondo me il discorso della filologia, allora è chiaro che Arnon Kur faceva le sinfonie di Schubert 20 anni fa e va benissimo, però Verdi, Wagner, Donizetti sono teatro, non sono musica sinfonica, hanno a che fare con le parole e col rapporto tra canto e strumento, e quindi è sempre il teatro alla base della filologia che va recuperata, e quindi direttori d'orchestra e registi che lavorino insieme. Io credo che quello sia la nuova forza per parlare di nuovo di Verdi.
Carla, grazie di queste parole, perché mi riportano alla mente Luchino Visconti, che ormai tanti tanti anni fa alla Scala diceva: io non riesco a non lavorare con i direttori di orchestra. L'unica volta che ho lavorato con un direttore d'orchestra che è arrivato 3 giorni prima di andare in scena, abbiamo litigato ed è andato tutto a monte. Vedi che i conti tornano.
È vero.
E abbiamo in sottofondo lontano il preludio dal Macbeth di Verdi nell'esecuzione famosa dell'Europa Galante con Fabio Biondi, con il fascino degli strumenti originali, chissà. Allora un saluto, una parola conclusiva da parte anche di Gaia Varonu su questo problema. Troveremo insomma una quadra tra la filologia, le esigenze di oggi e le esigenze degli anni 50?
Io penso di sì, cioè, io personalmente trovo molto interessante quello che accade, quello che sta succedendo, cioè non ho apprezzato particolarmente Il Trovatore di Livermore, ma per esempio Il Rigoletto di Martone di un paio di stagioni fa alla Scala, sì, cioè a me interessa il teatro di regia, mi interessano, concordo con Carla sulla necessità e con Giovanni, insomma quello che dicevate, la necessità che regia e direzione lavorino insieme, cioè che le intenzioni siano coerenti l'una con l'altra. Altro, almeno compatibili anche, no? se non coincidenti, perché altrimenti non funziona, ma d'altro canto noi abbiamo questo immenso, come dire, serbatoio, che in tutto sommato abbiamo i dischi, non abbiamo più bisogno veramente no? di riprodurre un'idea specifica. È interessante che ogni volta che si rimette in scena Verdi si cerchi una nuova via, e sicuramente andare verso la tradizione filologica, soprattutto orchestrale, via discorrendo, è una strada possibile e interessante, non l'unica, ecco. Io credo che credo che possiamo avere tanti Verdi, tutto sommato, che trovino la verità che è necessaria attraverso vie diverse.
Grazie, ci troveremo ancora a parlare di Verdi e di queste problematiche, anche per cercare di capire, magari lo faremo insieme a Gaia e a Carla, per cercare di capire che ruolo potrebbe avere, in più di quello che ha oggi, direi poco attualmente, l'Istituto di Studi Verdiani, che a mio parere dorme sugli allori. Un caro saluto a Carla Moreni, buona giornata.
Grazie a voi.
E un caro saluto a Gaia Varon.
Grazie e un buon proseguimento.
Buona giornata a tutti.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.